Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Per concludere i nostri incontri con persone che hanno creduto o che hanno scritto o parlato del credere, della fede, ecco, questi nostri incontri li concludiamo ascoltando, guardando prima di tutto l'esempio di Giovanni e ascoltando quanto lui scrive. Giovanni l'Apostolo ed Evangelista, per la sua testimonianza ho dato questo titolo alla fede, fede vivificante, che dà vita. Cominciamo con tre brevi tratti dal suo Vangelo e poi alcuni altri dalla sua prima lettera. Dal suo Vangelo al capitolo 11, 25. Siamo vicini o davanti alla tomba di Lazzaro, dove Lazzaro è già sepolto da 4 giorni. Gesù è arrivato e Marta gli è corsa incontro. Gesù le disse: «Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà». Chi crede in me. Ecco la fede vivificante che dà la vita. Credi questo? Quindi sono due i modi di credere. Chi crede in me e credi questo? Chi crede in Gesù, credere in Gesù vuol dire affidare a Lui la propria esistenza, la propria vita, fidarsi di Lui. Credi questo vuol dire credere che chi crede in Gesù non muore in eterno, ma ha la vita. Ha la vita. Sì, o Signore, gli rispose Marta, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo. Ecco, questa espressione di Marta è diventata esemplare, perché poi anche concludendo il Vangelo, o almeno concludendo il capitolo 20, sembra che il capitolo 21 sia stato aggiunto dai discepoli molto vicini a Giovanni, ma comunque concludendo sembra che sia una conclusione, dice così Giovanni: questi fatti sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio. Ecco perciò che questa fede già pronunciata da Marta è l'espressione perfetta della fede. Solo che anche per Marta è stata solo un'espressione a parole della fede, come abbiamo visto anche Pietro ha avuto un'espressione perfetta di fede, ma non l'aveva ancora digerita bene, non l'aveva ancora assorbita in tutte le, per lasciarle portare tutte le conseguenze. Così anche Marta qui davanti alla tomba di Lazzaro crede all'espressione perfetta, ma poi dice a Gesù: ma cosa vuoi fare? È già da 4 giorni. Quindi a parole ci siamo, per il resto ancora non del tutto. Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo. Ecco, questa è l'espressione della fede piena, poi noi dobbiamo pian piano adeguare tutti i nostri pensieri, le nostre scelte, le nostre preghiere, la nostra vita a questa espressione della fede. Un secondo passo, siamo il giorno dopo il sabato. Pietro e Giovanni sono corsi al sepolcro, arriva prima Giovanni, però rimane fuori. Giunse intanto anche Simon Pietro che lo seguiva, entrò nel sepolcro, osservò i teli posati là e il sudario che era stato posto sul suo capo, non posato là con i teli ma avvolto in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo che era giunto per primo al sepolcro e vide e credette. Ecco, qui troviamo questa espressione. L'altro discepolo, che tutti accettano che sia Giovanni, vide e credette. Vide quello che aveva visto Pietro. Vide i teli posati là, oppure con una traduzione un po' più letterale, afflosciati là, al loro posto, e il sudario, quello che era stato posto sul suo capo, lì vicino, vide e credette. Questo credette lo dovremmo tradurre così, incominciò a credere. È un inizio di fede. Cosa vuol dire qui credette? Credette che Gesù è risorto? O credette che Gesù è il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo? È difficile dirlo. A prima vista sembra credette che Gesù è risorto, ma non lo dice. Io credo che vuol dire credette che Gesù è il Figlio di Dio. Ha cominciato a credere, tanto che né lui né Pietro hanno pensato di andare a far denuncia di trafugamento di cadavere, come stava facendo Maria Maddalena. Invece essi no, hanno cominciato a credere. E questo grazie a quel poco che hanno visto. Gesù non l'hanno visto, ma hanno visto il modo con cui erano lì afflosciati i teli. A volte bastano piccole cose, piccoli fatti, brevi incontri, una parola per far scattare dentro di noi il credere, perché incominci dentro di noi a prendere vita la fede e la vera fede. Poi dovrà crescere, rafforzarsi, maturare per portare frutto, ma comincia anche con piccole cose. Come dicevo prima, conclude poi il suo scritto Giovanni dicendo: questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, come aveva detto Marta. E perché credendo abbiate la vita nel suo nome. Ecco, qui aggiunge Giovanni la risposta a una domanda che potrebbe nascere a qualcuno: a cosa serve credere? Credi e poi? Ecco a che cosa serve. Credendo abbiate la vita nel suo nome. Credendo, si potrebbe dire, nel suo nome abbiate la vita. Questa espressione la capisce soltanto chi ha fatto esperienza, perché agli altri è impossibile comprendere. Chi comincia a credere in Gesù gli sembra di cominciare a vivere. Si accorge che prima la sua vita era vuota, faceva tante cose ma non avevano grande significato o non avevano un significato eterno. Quando uno comincia a credere, allora arriva questa percezione, a questa esperienza, che tutta la sua vita è qualcosa di bello, che vivere vale la pena. Vivere vale la pena, non essere bravi, non fare grandi cose, non essere famosi o cose del genere, non per questo, ma la vita vale perché c'è il Signore con noi, perché abbiamo cominciato ad avere un rapporto vivo con Lui, perché credendo abbiate la vita nel suo nome. Fede vivificante. E su questo punto Giovanni poi continua a insistere anche nella sua prima lettera, dove troviamo al capitolo 2, 23, questa espressione. Chiunque nega il Figlio non possiede nemmeno il Padre. Chi professa la sua fede nel Figlio possiede anche il Padre. Ecco, qui abbiamo già visto un pochino, leggendo, ascoltando San Paolo e anche San Pietro, che ormai la fede non può più fare a meno di Gesù. Perché chi non accoglie, chi non ama, chi non crede in Gesù, non riesce a conoscere Dio come Padre. Quindi non riesce a conoscere Dio. Non riesce ad incontrare la pienezza dell'amore di Dio. Chi nega il Figlio non possiede nemmeno il Padre. Quindi si può dire chi nega il Figlio è senza Dio. Oppure se crede in un Dio, ma in un Dio che non conosce, non è quello che esiste, o conosce soltanto la cornice. Chi professa la sua fede nel Figlio possiede anche il Padre. Ecco, chi crede in Gesù, nel Figlio di Dio, ecco, lui conosce, accoglie la pienezza dell'amore di Dio, perché Gesù è la pienezza dell'amore di Dio. Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio. Quindi chi accoglie, chi ama il Figlio, chi crede nel Figlio, accoglie e conosce la pienezza dell'amore del Padre. Per questo Giovanni può dire: chi professa la fede nel Figlio possiede anche il Padre. E naturalmente professare la fede nel Figlio cosa vuol dire? Vuol dire ubbidire al Figlio. Questo è il suo comandamento, che crediamo, il comandamento di Dio, che crediamo nel nome del Figlio suo Gesù Cristo e ci amiamo gli uni gli altri secondo il precetto che ci ha dato. Quindi, comandamento di Dio, sapienza di Dio per noi, è che noi crediamo nel Figlio, ma il Figlio ci ha dato anche lui una sua parola importante, un suo comandamento, che è amarci gli uni gli altri. Ecco quindi che qui vediamo chiaramente che credere in Gesù va di pari passo con l'amore ai fratelli, l'amore gli uni gli altri, l'amore che viene dalla comunione, che è dono e frutto dello Spirito Santo. E ci amiamo gli uni gli altri. Noi siamo da Dio, continua nella lettera. Pensate che bello, questa certezza, questa sicurezza. Noi siamo da Dio, non devi dubitarlo. Dà sicurezza a tutta la nostra vita. Noi siamo da Dio. Chi conosce Dio ascolta noi, dice l'Apostolo. Ecco quindi che il credere in Dio attraverso Gesù, ecco, diventa ascolto della Chiesa, ascolta noi. E quindi anche ubbidienza nella Chiesa. Chi non è da Dio non si ascolta. Chi non è da Dio, prima di tutto, non accoglie Gesù. E poi, che ci stiamo a fare noi per Lui? Quando Gesù comincia ad entrare nel cuore di una persona, quella persona cerca, prima cosa che fa, cerca la Chiesa. Questo l'abbiamo visto più volte in ambiente islamico come quello in cui viviamo noi. Quando qualcuno ama Gesù, arriva ad accoglierlo nel suo cuore, la prima cosa che fa cerca la Chiesa, perché capisce che è dalla Chiesa che può andare avanti a conoscere Gesù maggiormente e a esprimere la sua fede in Lui. Noi amiamo perché Egli ci ha amati per primo. Ecco, Egli ci ha amati per primo, noi questo lo sappiamo. La nostra fede ce lo dice. Egli ci ha amati per primo. Per questo noi tiriamo le conseguenze, ci amiamo e amiamo. Noi amiamo perché Egli ci ha amati per primo. Quindi il motivo del nostro amore cos'è? È la nostra fede. La nostra fede che ci fa vedere l'amore di Dio per noi. E di conseguenza noi non possiamo non amare, perché altrimenti siamo lontani da quel Dio che abbiamo conosciuto come colui che ci ha amati per primo. Conoscendolo e credendo, quindi, la conoscenza viene dalla fede, ci ha detto Pietro, conoscendolo tiriamo questa conclusione, anche noi viviamo come vive Lui, altrimenti non siamo in comunione con Lui. Se uno dice io amo Dio e odia suo fratello, è un bugiardo. Perché se odia suo fratello, non ama Dio. Anche se fa tante preghiere, anche se la domenica va a messa, anche se compie atti eroici di amore o di dedizione, di volontariato, ma se odia il fratello, non ama Dio, perché non ascolta il suo comando. Non fa come Lui dice. Non accetta che Lui sia amore anche per il fratello che io odio. Quindi è bugiardo. Chi infatti non ama il proprio fratello che vede, non può amare Dio che non vede. E questo è il comandamento che abbiamo da Lui. Chi ama Dio, ami anche suo fratello. Sono due facce della stessa medaglia, che non esiste se manca una faccia. Quindi chi crede o chi dice di credere ma non ama, si illude di aver fede. Non ce l'ha. Ancora Giovanni al capitolo 5, chiunque crede che Gesù è il Cristo è stato generato da Dio. Chiunque crede che Gesù è il Cristo. Quindi vediamo che anche per Giovanni, come per Paolo e Pietro, il credere adesso non può fare a meno di appoggiarsi su Gesù. Non esiste più credere in Dio. Esiste credere in Dio attraverso Gesù. Chiunque crede che Gesù è il Cristo è stato generato da Dio. E chi ama colui che ha generato, cioè chi ama Dio, ama anche chi da Lui è stato generato, ama anche i suoi figli. È chiaro, basta che pensiamo anche alla nostra esperienza, uno che odia, metti un bambino, sua madre non si sente amata. Non è amata. Tu non ami una mamma odiando suo figlio o un papà. E così con Dio. Non ami il padre se porti odio contro uno dei suoi figli. E chi è che vince il mondo se non chi crede che Gesù è il figlio di Dio? Credere che Gesù è il figlio di Dio è la condizione per stare in piedi nel mondo, per vincere il mondo, per non lasciarsi sopraffare dal mondo, da quello che c'è nel mondo che è dominato dal maligno. E quindi anche, si potrebbe tradurre anche così, chi è che vince il maligno se non chi crede? La fede, la nostra fede, è vittoria sul male che c'è nel mondo. Se accettiamo la testimonianza degli uomini, la testimonianza di Dio è superiore. E questa è la testimonianza di Dio che gli ha dato riguardo al proprio figlio. Chi crede nel figlio di Dio ha questa testimonianza in sé. Chi non crede a Dio fa di lui un bugiardo, perché non crede alla testimonianza che Dio ha dato riguardo al proprio figlio. E la testimonianza è questa: Dio ci ha donato la vita eterna e questa vita è nel suo figlio. Dio ha dato testimonianza al figlio, a Giordano e sul monte, e poi ancora davanti alla tomba di Lazzaro. Dio ha dato testimonianza al figlio: questo è il figlio mio prediletto, ascoltatelo. Quindi chi non crede nel figlio di Dio non crede in Dio, perché rifiuta la sua testimonianza, quella che ha dato riguardo al proprio figlio. E chi ha il figlio ha la vita. Qui lo ripete, non smette di ripeterlo nella sua prima lettera a San Giovanni, lo dice molte volte, facendo eco a tante parole che Gesù ha pronunciato e che sono riferite nel suo Vangelo, a cominciare da quell'espressione: io sono la via, la verità, la vita. Quindi senza Gesù noi siamo morti, la nostra esistenza non ha futuro, non c'è vita. È Lui la vita. Chi non ha il figlio di Dio non ha la vita. E questo lo vediamo quando incontriamo qualcuno che o dopo aver rinnegato la fede ritorna, o qualcuno che arriva per la prima volta alla fede in Gesù. vediamo proprio la differenza. Prima vedevamo solo tristezza, quasi disperazione, vuoto. Vediamo persone che non sanno il significato di nulla di quel che fanno. Dopo, quando ritornano o quando arrivano alla fede in Gesù, vediamo cominciare il sorriso, cominciare la vita. E Giovanni conclude la sua lettera così: questo vi ho scritto perché sappiate che possedete la vita eterna, voi che credete nel nome del Figlio di Dio. Sempre la stessa cosa. Ma dovete saperlo, sappiatelo, ve l'ho scritto, ho continuato a dirvi tutte queste cose, ho insistito perché sappiate che possedete la vita. Quindi dovete essere contentissimi della vostra fede, perché la vita, la possedete la vita, perché credete nel nome del Figlio di Dio. Perché fondate la vostra esistenza, le vostre scelte, le vostre azioni, il vostro amore, lo fondate sul Figlio di Dio. Possedete la vita. Quindi è come se ci dicesse: dovete essere super contenti, godere di questo e cercare di testimoniarlo ai fratelli. Ecco, così si conclude l'attesa iniziata da Abramo, dalla fede di Abramo. Credere nel Figlio di Dio è il culmine del credere, è il compimento del credere. E adesso manca solo il manifestarsi del frutto di questo credere, che è l'amore, il trasformare in amore tutto il nostro tempo che ci resta e tutta la vita anche dei popoli in cui ci troviamo a vivere, trasformare in amore. Il frutto del credere diventa una nuova civiltà. La conclusione della fede di Abramo è quel credere che viviamo noi, credere nel Figlio di Dio, un credere che ci porta a diventare amore. E lodato Gesù Cristo.